Plus, e come ogni venerdì pomeriggio la nostra ora di teologia estrema. Un saluto a tutti. Carlo, a tutte e tutti, ciao. Ovviamente, ciao. A chi sta qui. E allora, due cose oggi, perché torniamo sul Nobel della settimana scorsa. E visto che fra i nostri 12-13 ascoltatori c'è anche qualcuno nelle alte sfere, la scorsa settimana, per parlare appunto fra le altre cose della morte di Dario Fo, abbiamo ricordato, Carlo ha ricordato, la lunghissima querela successiva alla messa in onda di Mistero Buffo nel 1977, e dai suoi archivi più oscuri, che neanche Andreotti ne poteva vantare di uguale, sono venuti fuori fra l'altro le pagine nerissime dell'Osservatore Romano, in particolare, non solo, ma in particolare l'Osservatore Romano su Dario Fo e su Mistero Buffo. Abbiamo raccontato anche un po' qual era la temperie e contro chi ci si rivolgeva esplicitamente, ma anche
il fratello mongoloide di Tati.
Esatto, questo però non era l'Osservatore Romano, questo era Bubbico.
Che devo dire? Domestico del comunismo.
Domestico del comunismo. Ma passano gli anni e cambiano le idee.
E cambiano le idee.
E cambiano le posizioni, perché credo che fosse proprio il giorno dopo
il giorno stesso. Mentre noi parlavamo, poi è comparsa la notizia online, e dunque anche sul cartaceo, di cui
immagino sì, di sì, però ti pare
dell'Osservatore Romano. Se lo riprendi, perché volevo leggere le parole esatte
live. Sì, un attimo,
adesso vi leggiamo le parole esatte, così non ve le dico io blandamente a memoria, ma insomma per ricordare, nell'attesa che arriva la pagina. Abbiamo detto che l'altra settimana, che il giorno dopo la messa in onda nell'aprile del 77 di Mistero Buffo, il cardinale Poletti inviò un telegramma durissimo ad Andreotti, in cui lamentava questo scempio compiuto ai danni del popolo italiano e della religione cattolica con la messa in onda di Mistero Buffo, chiedendo in modo obliquo, ma insomma tra sodali,
che si ponesse fine
a questa. Ma invece no, perché gli scenari politici erano cambiati, almeno quelli nei quali operava senza nessun filtro e nessuna barriera il Vaticano nei confronti della RAI, cioè fino al 1975, quando la riforma poi entrò in vigore, e cioè fino a quando la RAI era governativa, cioè dipendeva direttamente da Palazzo Chigi, per come fu costituita nel 1954. La riforma, ricordiamo, invece spezzettò il potere politico all'interno della RAI, che diventava dipendente dal Parlamento. Ciò significa che Rai 2, dove fu trasmesso Mistero Buffo, era diretta da Fichera.
E quindi non afferiva più la DC.
No, era socialista. E parliamo ancora nel 77 del socialismo, diciamo, pre-Craxi, perché Craxi stava arrampicandosi.
Stava iniziando la sua ascesa.
Però insomma, era proprio agli inizi. Contemporaneamente con la banda della Magliana.
Sarà un caso.
Perché, sì, perché mi sembra al marzo c'è il sequestro del conte. Non mi ricordo. No, il Duca. No,
non era il conte. No, non Melzi. Sì.
Non mi ricordo. Insomma, che segna
l'inizio,
la nascita, diciamo.
Perché loro, invece di magnarsi tutto, come facevano gli altri, dicono: però proviamo a fare qualcosa di più grosso.
Investono e poi organizzano questa diciamo, banda allargata, con la sommatoria di alcune batterie, come si diceva
all'epoca,
che erano i gruppi
i radinatori principalmente.
Sì, principalmente grassatori.
Che termini che andiamo a ritrovare. Allora, intanto, senti, visto che qui ormai
quindi insomma, a parte questa lettera, sono anni, ecco, no, ho ricordato la banda Magliana perché l'altra volta abbiamo ricordato che appunto il 77 un anno caldo, fu un anno caldo, e in questo in quello scenario
Grazioli, Duca Grazioli.
Duca Grazioli, sì. E mi pare 2 miliardi?
Insomma, un sacco di soldi.
Sì. Ovviamente poi fu ucciso perché vide uno dei custodi senza cappuccio, insomma, quindi andò anche a finire male. Però i soldi li presero e da quelli li iniziarono, appunto, non li divisero, ma li reinvestirono. E da lì, insomma, un'ascesa che durò fino agli anni Ottanta.
I canoni classici del capitalismo migliore, insomma, che si brucia tutto.
Poi al modello della NCO di Cudolo, che appunto era già
attiva
in rete,
poco,
quindi
sì.
non aveva la forma classica, gerarchizzata, diciamo, aristocratico criminale di Cosa Nostra, che all'epoca era, insomma, quella
il non plus ultra, sì, delle organizzazioni,
direi quasi letteraria, sì. Insomma, ecco, quella di anche di Puzzo.
Eh sì, perché ancora non c'era stata Pizza Connection e tutte queste cose.
Insomma, poi la guerra, che diciamo, di mafia di poco successiva, e non che poi le cose siano, diciamo,
di molto cambiate.
Molto cambiate, diciamo, però, diciamo,
c'è stato un passaggio.
È un po' è indebolita, diciamo, ecco. Almeno rispetto a quel tipo di livello così alto che aveva raggiunto nella sua storia la mafia cosiddetta siciliana.
Eh sì, penso quelli sono gli anni 60, 70.
Sì, sì, perché appunto negli anni 80 c'è un cambio ai vertici con un massacro che dura alcuni anni, la guerra di mafia Sicilia, e porta
ricordo
poi all'escalation.
Bambino che c'era ogni giorno.
Quindi insomma, sono stati
c'era
anni...
un morto a Palermo e uno a Napoli. Perché poi a Napoli
sì,
c'era
perché poi a Napoli c'era la poi anche appunto la NCO di Cudolo fu invece pure allo stesso modo sopraffatta, anche perché lui poi fu arrestato, benché una prima parte della sua carcerazione l'ha vissuta da ancora dirigente, anche in una forma un po' meno comica del Totò in carcere del tesoro di San Gennaro, di Operazione San Gennaro, insomma, cioè il boss che
da dentro
in vestaglia a righe di raso che gestisce la mala dall'interno. Più o meno quello era la modalità, però insomma non
in
era
forma più realistica.
Sì, non c'era nessuna bonarietà.
No, per nulla proprio.
Mentre poi Cudolo invece con le leggi speciali, credo che insomma è stato ampiamente isolato proprio col 41 bis, ove ancora giace, mi risulta.
Questo lo ignoro, praticamente. Però insomma all'epoca, a un certo punto negli anni 80, sì, ci furono le leggi speciali.
Beh, diciamo, poi subentra Falcone, che ha un ruolo importante insieme a Dalla Chiesa, che però viene fermato subito, diciamo,
all'inizio. Gli hanno detto ma mica che uno delle cose le fa da una parte e fa pure dall'altra, dai.
Bastava esatto. Quello che aveva fatto di qua, di là, insomma,
sì.
Era un
poi
po'
basta,
troppo.
Nel senso, non si poteva.
Quando uno ha poco, hanno fermato anche Falcone, insomma.
Quando uno ha poco il senso della realtà a un certo punto.
Sì, sì. E vabbè, quindi insomma, poi la vicenda la conosciamo perché arriva ai giorni nostri, insomma.
Eh sì, decisamente.
Peraltro, a proposito di fatti di coincidenze, ma se, il cortocircuito che purtroppo in questi giorni ha subito
il cortocircuito sociale, mediatico.
No, il centro sociale
cortocircuito CSOA. Okay.
Esatto. Ricordo con una certezza matematica che io ero proprio alla manifestazione, penso un anno dopo, cioè ci fu una lunga manifestazione sulla Tuscolana, una grossa manifestazione perché andò a fuoco.
Nel 91 stiamo parlando.
Credo 92, però, perché sì, 92. Io mi ricordo che per strada a un certo punto inizia a circolare la notizia che avevano colpito Falcone.
Allora sì, 92,
ho questo ricordo, certo. Non vorrei confondere, però mi ricordo questa coincidenza. Mi è venuta in mente parlando di queste vicende. E facciamo gli auguri al corto sperando che tutto si risolva per il meglio e li salutiamo.
La vedo complicata. No,
certo,
comunque
però,
91.
Sì.
Era 91 l'incendio al corto.
Io mi ricordo questa cosa.
Però Falcone è 92.
Forse c'era una. Perché doveva essere. Forse.
Forse era l'anno dopo.
Ricostruito. No, non ricordo precisamente la motivazione. Però mi ricordo che. Io la notizia me lo ricordo che l'ho presa così. Non vorrei sbagliare, però mi ricordo questa cosa. Sai, sono cose che insomma un po' ti. Ti rimangono perché è una coincidenza.
No, se era stato il primo anniversario perché era maggio l'uno e maggio l'altro.
E penso di sì, penso di sì, penso di sì. So, c'è stata questa coincidenza. Va bene, quindi
abbiamo fatto anche il nostro piccolo Amarcord.
Una Amarcord un po'
rapido
alla matriciana.
Esatto.
Dicevamo che l'osservatore romano, il Vaticano, manda un telegramma durissimo, poi inizia una battage, diciamo, critico, durissimo nei confronti della trasmissione. E abbiamo detto l'altra volta, viene dato ordine proprio a tutti i preti d'Italia
nell'omelia domenicale
di attaccare Mistero Buffo, quindi diciamo, usarlo per illustrare il degrado, diciamo, della nazione.
Quindi c'è l'occasione preciso, ecco.
Eh sì, quello vero. Poi loro insomma
loro lo possono fare, esatto, da anzi
diciamo c'hanno il copyright,
hanno preso tutti ispirazione da loro.
Direi. E mentre invece oggi, allorquando l'altra settimana si parlava di questo, l'Osservatore Romano pubblica un articolo nel quale lui,
breve necrologio: muore a 90 anni Dario Fo, notissimo attore, autore, regista, pittore e scenografo italiano, vincitore del 97 del premio Nobel per la letteratura, grazie in particolare a Mistero Buffo. Voce, autore radiofonico degli anni 50, uomo di teatro a tutto tondo per quasi mezzo secolo, penne in defessa, nonché attivista politico sociale al centro di mille diatribe. Nel corso della sua vasta, sterminata e appassionata produzione, l'ateo Fo ha recuperato tradizioni popolari in cui non mancano tracce religiose, che è vero. Il tutto di pari passo.
Solo che era uguale nel 77? Vai, finisci.
Sempre che metti punti
adesso,
su lei.
No,
il tutto di pari passo con uno spiccato anticlericalismo. Due aspetti non necessariamente in antitesi, anche perché, come scrisse nel 57 l'arcivescovo Giovan Battista Montini, rivolgendosi ai fratelli lontani nell'ambito della missione di Milano, talora il loro anticlericalismo nasconde uno sdegnato rispetto alle cose sacre che credono in noi avvilite. Che vai a mettere una pezza a questa cosa? Nelle ultime pagine di un suo colorato racconto su Sant'Ambrogio del 2009, quindi una delle ultimissime cose, Dario Fo così descriveva i funerali del vescovo: c'era una tale folla che sembrava necheggiare le parole di Sant'Agostino. Tanti erano i poveri che si accalcavano attorno a lui da rendere impossibile avvicinarlo.
Vabbè, applausi.
Ecco, diciamo.
Quindi, che è successo nel frattempo?
In questi 40 anni.
Perché sono successe tante cose. Intanto regnava Montini, nel senso che l'arcivescovo Montini citato in quel momento era
Paolo VI.
Paolo VI. Tra le righe, negli attacchi del Corriere... dell'Osservatore, però questo lapsus è un po'...
perché in realtà l'Osservatore ormai è più a sinistra del Corriere della Sera.
Sì, esatto, quindi almeno oggi tra le righe, regnante Montini, che era già diciamo abbastanza malato.
Sì, perché l'anno dopo
muore,
nel
luglio dell'anno, esattamente un anno dopo, e si volle leggere nel così rappresentare Bonifacio VIII, che è uno degli episodi di Mistero Buffo. Mistero Buffo sono dei quadri, diciamo, di teatro in cui ci sono rappresentate appunto quelle che sono state anche ricordate da questo articolo di oggi, diciamo dell'oggi, del presente, dell'Osservatore Romano su Mistero Buffo, che appunto recuperava le rappresentazioni dell'immaginario popolare nel vissuto quotidiano anche della spettacolarità da strada,
che poi sono i primordi del teatro. Sono i primordi del teatro.
Esattamente, quello diciamo, il ritorno, no, del teatro. Teatro che ha una storia complessa nel rapporto, dico, con la Chiesa, non...
Anche perché c'era pure prima, poi c'è stato un momento di problematicità.
C'è stato un momento, sai, il teatro per sopravvivere, quello greco-romano, per sopravvivere ha bisogno di un tessuto sociale, anche ovviamente urbanistico, e quindi anche di una tranquillità culturale che viene a mancare ovviamente nel lungo autunno del mondo antico e all'alba del Medioevo. E quindi c'è il collasso, che coincide anche con una aggressione teologica ovviamente al teatro, perché senza entrare in una vicenda molto 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 complessa, è visto come un luogo di corruzione dei costumi.
Jorge da Burgos,
per metterla in
sintesi.
In sintesi, insomma, voglio dire, c'è una fase che poi, appunto, anche nel Medioevo, ricordiamo che, insomma, gli attori, per questa caratteristica della recita, recuperando una certa lettura distorta ovviamente della poetica aristotelica e del platonismo, del neoplatonismo, che sono i grandi le arterie pulsanti del corpo teologico che si consolida da Agostino a Tommaso, e quindi mille anni praticamente di lavoro di costruzione del potere religioso, e quindi della teologia sul fronte sia pienamente metafisico che ovviamente anche quello politico, perfettamente unite in una macchina che diventa la Summa, appunto, nell'opera di Tommaso. E quindi dicevamo, il teatrante, l'attore che recita è un ingannatore, quindi l'inganno
non è mai buono.
C'è la coda di Satana insomma dietro alla maschera, e questo comporta che la Chiesa addirittura non permette la sepoltura in terra consacrata, come i suicidi,
gli empi, sì, insomma,
insomma, quindi non gode di buona salute a un certo punto, anche se è una vicenda complessa, dicevamo. Però in questo periodo, quello così detto molto genericamente medievale, ricordiamo sempre che Medioevo sono mille anni,
sì, è sempre un concetto molto vago, ecco.
Non è un periodo così breve, significa, diciamo, dal settimo, ottavo secolo, nono secolo dopo Cristo fino al quindicesimo, quando finisce quel percorso, e ci sono una serie di eventi molto anche noti
e significativi
che rompono gli equilibri antichi. Quindi in questo lungo periodo, che apparentemente è un millennio, succedono tante cose, e la Chiesa, diciamo, opera controllando proprio tutto il sistema morale dell'Europa dell'epoca. Ogni evento, ogni situazione e tutto quello che accade viene ricondotto, riletto, rielaborato e sottoposto a normativa, ovviamente, con interventi che sono anche mutevoli rispetto all'andamento del tempo. Per cui la persecuzione, diciamo, del teatro non è sistematica, e perché è molto problematico, chiaramente, e quindi poteva essere facile che nelle piazze ci fossero queste rappresentazioni popolari, che sono quelle che va a recuperare.
Sempre di carattere sacro, chiaramente.
Sì, sì, che va a recuperare Fo. Perché una parte di questo mondo fa parte anche, diciamo, della cultura religiosa, però appunto la contaminazione è difficile da controllare, quindi diciamo i divieti, dove finisce il pericolo che l'attore è pericolo e dove invece è un dicitore di qualcosa
di sano.
Di sano, ecco, quindi questo diciamo volevo sottolineare rispetto all'andamento di questa repressione che non riesce, perché poi il teatro di fatto si rianima molto lentamente ma coerentemente con le trasformazioni della politica europea, delle corti, del potere, che evidentemente a un certo punto si rapporta a questa forma d'arte con invece uno sguardo del tutto positivo. E già nelle piccole corti dei signorotti, diciamo, c'era alle feste l'abitudine ovviamente di convocare musici e giullari per allietare in banchetti, duravano anche giorni in certi festeggiamenti, i tempi erano tutti un po' più dilatati nel mondo antico e quindi quando si poteva gozzovigliare lo si faceva
lungamente,
in modo esatto, pieno e compiuto, e quindi in questo scenario si formano dei letterati che somigliano, sì, questi, non come si diceva gli Aedi, che è un po', diciamo, più a quello che fa Dylan.
È un po' più complicato, in questo caso siamo molto più vicini.
È più vicino, sì, ci sono delle differenze, ma appunto il menestrello, usando il termine, il menestrello di Duluth, poi c'è anche in Robin Hood della Disney,
certo, quello anzi è il narratore, quindi, tutta la storia,
che è il protagonista, diciamo, cioè la voce narrante, come la voce narrante di Barry Lyndon, che poi più o meno è coevo, insomma, il film c'è la voce narrante,
vero, giusto,
c'è la voce narrante invece del che è
un uccello, una gru
mi pare, sì una gru o una cicogna, ma insomma uno di questi, una cicogna,
te lo diciamo,
che c'ha
una specie di cembalo,
un liuto non mi veniva un liuto, ed è quello che racconta in forma appunto di ballata, quindi
il gallo anche... il gallo menestrello cantagallo,
ecco, scusate, l'abbiamo un po' ingigantito.
però
c'è una cicogna o una gru da qualche parte,
sì, è lui che si traveste da cicogna
è vero quando va a fare il torneo, sì la volpe, diciamo, che è Robin Hood, insomma, quindi anche i bambini che insomma a un certo punto vedono questo film, questa figura diventa familiare, il menestrello che racconta, poi dopo lo studiano a scuola e quindi quello è un po' la radice del folk, no? Perché poi la musica folk, che è il termine con cui c'era anche una descrizione all'epoca di Dylan, anche la John Baez, insomma, è proprio
una folk singer,
esatto, una cantante folk, e forse la più nota, poi di donne ce ne sono meno all'epoca, diciamo, adesso si è un po' equilibrato lo scenario gender della canzone contemporanea, però qui parliamo della fine degli anni 50, primi 60, quindi era un po' meno, più che altro perché le ragazze, ecco, non era un problema era un problema culturale delle famiglie
di base, di
fuoriuscita, insomma, non era proprio infatti credo che la John Baez venga anche da una famiglia, insomma, non è proprio
che poteva permettersi,
si poteva permettere, insomma, una così, questa, che la figlia facesse questa carriera un po' strampalata di cantante, poi uno all'inizio non è che sa che cosa succederà,
insomma, nella speranza che passi presto,
esatto, cioè, poi... fama Agatha, dei genitori un po' progressisti, sì, come quelli di cena, indovina chi viene a cena,
sì,
insomma, che poi però si...
Vabbè, lì gli era andata peggio.
Gli vacilla a un certo punto, dice: ah, ma è nero!
è a Ribellafonte, però sempre nero era.
No, è Poitiers.
E Poitiers? Vabbè, insomma, comunque sempre. Sì, sì. Diciamo.
È nero. Abbronzato, direbbe qualcuno.
Che compie gli anni in questi giorni.
Quindi questi personaggi sono anche quelli che cantano di sacro e profano. E questa commistione è naturale, ovviamente, per varie ragioni. Lì dentro questo mondo va a infilare le mani con una sapienza che viene proprio riconosciuta dall'Accademia di Svezia, Defoe, che viene premiato per questo, di fatto, per come ha lavorato sulla letteratura,
come ricorda anche l'Osservatore Romano. Certamente. Sono tutti assolutamente.
No, l'Osservatore Romano qui fa una consonante pagina, diciamo, di giornalismo coerente con gli altri, dove poi adesso vediamo qual è l'elemento interessante che ci arriviamo subito. E quindi, insomma, affondando le mani lì dentro questo mondo con tutti i limiti che le fonti, perché insomma è problematico, chiaramente non è, più si va indietro più appunto le fonti sono meno,
più fragili,
sì, anche diciamo non se ne trovano poi così tante, insomma le cose sono quelle, bisogna sapere cercare anche un po' tra le righe. Lui ha fatto un grosso lavoro di ricerca e sono venute fuori le sue appunto opere teatrali. Mistero Buffo è quella proprio, diciamo, la sua summa teatrale,
non teologica,
sì, però in qualche modo è vicina alle tematiche teologiche, perché appunto parla di Gesù bambino, dei Vangeli apocrifi che invece appunto sono molto più leggibili, perché hanno avuto una circolazione fino a un certo punto,
poi dopo si la Chiesa è riusciti a metterli da parte,
l'ha un po' messi da parte, perché di pari passo con quello che gli accadeva intorno tutta una serie di cose le ha preso atto, come dire, del progresso razionale e sempre di più ha espulso aspetti problematici, anche perché appunto i Vangeli apocrifi, quelli sono molto tardi quelli dell'infanzia di Maria, insomma, si estendono appunto per secoli dopo gli eventi, la leggenda aura di Jacopo da Varaggine, che è un punto di riferimento per le vite eroiche dei martiri, dei santi, che sono appunto leggendarie e contengono storie che oggi fanno sorridere, perché ci sono appunto, ne parlavamo una volta, anche i famosi santi cefalofori, cioè quelli che li decapitavano e però poi con la testa
parlavano.
In mano la testa continuava a parlare. Questo faceva scalpore, perché la gente credeva che fosse possibile, perché il popolo credeva che veramente Dio, quello che era immaginato da chiunque ai livelli non di speculazione teologica di Tommaso e delle università,
ma come immanenza totale,
era capace di modificare il mondo in ogni luogo e situazione. Quindi non era per nulla
campadinaria
l'idea che una testa spiccata dal corpo poi continuasse a parlare, perché era un intervento magico, diremmo con un termine più tecnico, che invece lì era creduto proprio divino. Però si tratta appunto di magia della pietà popolare, perché la Chiesa, in teoria, quindi la cultura cattolica più seria, che insomma è pienamente consapevole che tutto questo non ha fondamento, ma non per quanto riguarda questa credenza, ma in virtù del fatto che tutte queste fonti non sono rivelazione. Quindi
spostano l'asse,
esattamente, da Gesù a
tutto il resto,
a tutto un pantheon e a un sistema che è appunto in fondo teatro, narrazione popolare,
ben fatto,
certamente, spettacolo, no? Infatti Francesco, quello d'Assisi, non il regnante attuale, dentro questo mondo, con delle ragioni che sono sue, di fatto inventa il presepio, no? Cioè mette in scena quello che sono i tableau vivants,
e che è una rappresentazione teatrale,
e sono rappresentazioni sacre che si diffonderanno e diventeranno una parte importante della tradizione cristiana in Europa, e quindi tante feste popolari hanno nelle varie celebrazioni queste, in certi luoghi poi sono ancora praticate. Purtroppo abbiamo visto, ecco, io recentemente ho seguito in questi anni due o tre casi addirittura nel XXI secolo, le ho letti di Giuda che si impiccano davvero, quindi un attore morto o un Cristo che muore soffocato. Cioè, ci sono stati dei casi, adesso non ricordo esattamente, ho i ritagli di giornale, che io questi me li conservo perché insomma fanno parte del mio
archivio.
Sì, sì, perché comunque sono pezzi di storia che vanno collegati a queste storie antiche, dove poi oggi appunto accadono questi eventi in uno scenario completamente mutato, perché quando si va a vedere una di queste rappresentazioni
non è come stare a Greccio nel 1200.
Quindi ci sono state, perché anche la passione ovviamente è uno dei temi molto trattati, appunto. E appunto proprio recentemente ho letto di proprio un attore che si è impiccato per davvero, perché Giuda appunto si impicca
come è noto
nella tradizione evangelica. Quindi
ma questi, non in quella di alcuni Vangeli apocrifi.
No, cioè quindi ci sono Giuda è una figura insomma molto interessante. Io so, Giuda e Pilato sono interessanti perché è ovvio, insomma, no, sono i cattivi.
Perché però non sono cattivi.
Sono i villain. No, assolutamente, però diciamo sono i villain, ma capito, quindi
che
ma
stanno dentro un
ne
disegno.
Abbiamo parlato, sì, mi pare, molti anni fa di Giuda e Pilato, poi un giorno magari ci possiamo pure ritornare. Anche perché escono ogni tanto rivisitazioni, riletture, certo. No? Ma chi è veramente Giuda? Nel senso il ruolo, perché chi è veramente Giuda è Pilato. Insomma, Pilato già è un personaggio storico, si sa che era non era un governatore, era un procuratore, diciamo, lì alla Giudea era ancora.
Sostanzialmente un amministratore.
Dipendeva da Roma, non era un amministratore delegato, diremmo oggi. della coppa centrale, insomma. quindi dentro questo scenario c'è appunto il tableau vivant che a Greccio ha una apoteosi che tuttora è diventata tradizione, perché il presepio viene di lì, che è una rappresentazione ed è però paganesimo, questo volevo dire, cioè la Chiesa poi a un certo punto accoglie tutto, perché non può farne a meno, perché gli serve per gestire i rapporti con un popolo che
quello vuole,
soprattutto è analfabeta, per cui neanche legge, ma anche se volesse leggere i testi sacri non potrebbe, perché non sa leggere, e stiamo parlando del 90% della popolazione europea di questo periodo, fino all'altro ieri, fino al 1700, insomma l'Europa
è fatta di contadini
analfabeti in massa, e quindi tutta questa pietà popolare, questa sacralità folclorica, tutti i termini che hanno attraversato l'etnografia, l'etnologia, gli studi di tantissimi, anche grandi antropologi culturali, antrelitti, perché l'antropologia culturale ancora non aveva.
Doveva trovare un nome.
Poi anche lì le definizioni sono sempre molto
lasche.
Sì, dove finisce una epidemia, non ci addentriamo, insomma, perché c'è una diatriba annosa. Però ecco, dalla fine dell'Ottocento cominciano ad essere studi e libri, no? C'è Cucchiara, per esempio, che è uno dei classici che lavora su questo, e con una serie di libri della Bollati, celebri, parliamo di classici della letteratura, e peraltro ristampati in anastatica, quindi insomma già negli anni,
per sentire.
E quindi gli studi sul carnevale, anche che sono collegati a che il rovesciamento, no? E quindi il carnevale che entra nelle chiese, la dissacrazione che è possibile, poi dopo infatti la Chiesa poi interviene quando a Trento, perché lo spartiacque è proprio Trento dopo la riforma, questo poi lo vedremo l'anno prossimo, che celebreremo appunto così la riforma, a Dio piacendo,
certo.
Oggi lo dico perché così siamo
possiamo dire inshallah, così, così siamo anche multireligiosi.
Locuzioni, sì, sì, classiche.
Ebraico non lo so così, ma sicuramente ci sarà un modo per dirlo.
Cioè. Ne riparleremo approfonditamente, ma insomma, lo dico proprio en passant. Tutto questo viene risistemato perché avevano perso il controllo.
E qualcuno se n'era lamentato.
Esattamente, siccome se n'era molto lamentato proprio Lutero, e loro avevano, diciamo, avevano capito che aveva ragione. Poi le tesi non è che le rigetta, cioè non è che Lutero si alza una mattina, scrive le tesi, le appiccica sulla porta, sul portale e basta. Lui prima le manda a Roma, cioè
c'è stato un lungo dibattito, esatto, precongressuale,
esatto. E gli dicono: guarda, togline 3-4 che non ci piacciono per niente, alcune sono anche accettabili. Quindi non è che diceva, era un monaco costruito da loro, figlio della loro, era un raffinato teologo educato un monaco agostiniano, insomma, quindi
la creme della creme,
esattamente, era uno dei massimi intellettuali del tempo nell'ambito dell'accademia, che all'epoca era sostanzialmente egemonizzata dal Vaticano. Quindi insomma non è un personaggio sbucato dal nulla. Lui manda, e quindi, come appunto abbiamo detto, c'è una ricezione, no? Però alcune cose no, perché erano troppo gravi, e lì lo scontro, e lui dice no, proprio lì mi venite, no? E si spacca,
quelli sono
il dialogo, e allora lui dopo affigge decidendo di giocarsi anche la vita, perché comunque lo condannano a morte. Non è che oggi uno dice: beh, ma che ha fatto? Ha messo due cose attaccato con due chiodi. No. Lui quando fa questo, a un certo punto parte un mandato di cattura internazionale, come oggi c'è l'Interpol, ti cerca,
e che si concludeva con la condanna a morte immediata,
ecco. Non è che dice mi rifugio, capito, in un paese
nell'ambasciata dell'Ecuador,
esatto, dei Caraibi o chissà dove.
Non
era
così.
E quindi insomma lui era consapevole che le cose sarebbero andate anche male. Poi appunto invece vedremo che va in un altro modo. Però dicevo, il Trento interviene proprio su questo, ridisciplina proprio tutta l'organizzazione della Chiesa, e di fatto la Chiesa di Trentina è la vera Chiesa nel senso quella che conosciamo
la
noi.
La Chiesa moderna.
Esattamente, la Chiesa moderna.
Che abbiamo avuto a che
non
fare.
Rimane nulla, diciamo, della Chiesa antica, perché viene riorganizzato tutto, a cominciare proprio dalla costruzione del prete, cioè come nasce un prete, lo ridefinisce in modo completamente moderno proprio Trento. Perché si inventa i seminari, che ricordiamo non c'erano, perché non è che. Quindi i seminari diocesani, quindi il controllo, cioè mette in moto una macchina.
Dalla culla alla tomba.
Esattamente, quindi mette in moto una macchina che poderosa. Funziona fino agli anni 50, perché arriva fino a Pio XII. Poi la chiesa di Trento di fatto viene smontata.
Soltanto, col concilio.
Esatto, col concilio di Roncalli, ma soltanto in alcuni momenti e aspetti. Per alcuni è la fine. In realtà, diciamo, l'impianto è ancora quello, con degli aggiustamenti che dopo 500 anni erano
bisognava fare per forza.
Perché il concilio del 70 di Pio non fa altro che mettere proprio
bollare, esatto, ulteriormente
una pietra tombale su quella. È il sillabo, no?
Certo,
quindi dicendo no, è proprio lì che è chiaro, e voi state sbagliando tutto, sono tutti errori quelli della modernità. Quindi bisogna aspettare gli anni 60 del Novecento per vedere maneggiato.
Dagli anni 60 del 1500.
Esattamente, dagli anni 60 del 1500. Quindi. Per cui lo vedremo, sarà molto interessante questa cavalcata che faremo in varie celebrazioni, tra cui questo cinquecentenario, perché ce ne sono altre che a margine tratteremo nel 17. C'è un centenario, abbiamo detto, varie cose.
Varie cosette.
Sì, sì. Quindi dal nostro punto di vista ne riparleremo. Quindi lì la Chiesa anche le feste, le tradizioni popolari subiscono un grande intervento di ortodossia di fatto.
E di eliminazione di un sacco di cose.
Esattamente, spariscono moltissime reliquie, le più imbarazzanti cominciano a essere sottoposte a verifica, a critica, perché era diventato un delirio.
Le piume
degli angeli, il bastone di Mosè con cui aveva separato le acque, era problematico, che infatti scompare, però circolava, se ne ha traccia. Veniva, quello come tanti altri, ce n'è, io ho fatto anche una puntata ampia,
ti ricordi? Ma è che abbiamo beccato proprio le cose, esatto, più quindi, fantastiche, insomma, perché... sta,
ecco, non vorrei adesso ripercorrere tutto, quindi insomma ecco, ce ne sono, ripeto, anche imbarazzanti. Credo le perdite bianche della Madonna sono l'apoteosi proprio, diciamo, questa bocci, questa ampollina che è oltre ogni immaginazione, e anche quella, la turpitudine di una certa,
che tu applichi la sessualità capito, all'essere, sì, divino, insomma.
Il latte già, insomma, perché circolava, insomma, poi sai, un falso era creduto per acchiapparli prima che partiva, insomma, la scomune, sì. Oh, ma che fai, che
poi i tempi erano lunghi,
insomma, era, e quindi si creavano dei gruppi di fedeli che poi dicono no, e quindi
poi vai a dire qualcosa a un intero paese che si rivolta,
quindi, esatto, come... poi se le rubavano, insomma, c'è un, quindi quello viene tutto diciamo rimosso. E quindi le grandi, pochissime cose sopravvivono mantenendo una radice addirittura pre-cristiana, che oggi nel dopo modernità, che è la seconda metà del Novecento, possiamo vedere quando si va in un paesino e si vede appunto una celebrazione. Anche le processioni, le statue dei santi, sono dei, diciamo, degli spettacoli, perché non è solo la processione, perché in alcuni casi nella processione avvengono delle messe in scena,
c'è una
proprie, esatto, c'è una coreografia dove c'è per esempio l'incontro, non so, tra la madre e il figlio, che vengono da due strade diverse, con degli inchini, delle corse, dei cambiamenti di vestiti, e ovviamente poi all'interno di queste scene ci sono frammenti, ripeto, di quello che viene chiamato da loro pagani, di mondo pre-cristiano, che hanno resistito
in forma diversa,
hanno resistito sincretizzati dentro queste feste, dove appunto vediamo, per esempio, in certe processioni ci sono le donne vestite che portano con le spighe di grano in testa e il pane. Lì viene tollerato perché il pane è. Però quelle donne che sfilano, quelle cipele. Quindi, insomma, sono.
Permanenze antiche.
Esatto, quindi c'è una vastissima letteratura, ripeto. Non è, questo è il mondo, in fondo, che va a toccare Fo. E come dicevamo, nel Mistero Buffo ci sono gli apocrifi di Gesù Bambino da piccolo, che è divertente perché lui, ovviamente, gli amici dicono, lo prendono in giro, lui
si vede. È pure dispettoso.
È dispettoso, sì, sì. Fa trasforma un bambino. Insomma, gli chiedono gli portano gli uccelletti per farli animare, no? Li faceva di
è una piccola divinità.
Sì, di, come si chiama, di terracotta, no, come si chiama quella prima di diventare terracotta?
Creta.
Creta, poi soffia
ogni tanto, esatto, lì, quindi c'è
Matt,
esatto, questi episodi e c'è Lazzaro, la resurrezione, che di fatto è la stessa visione che Fo la mette in scena prima, dei Monty Python in Brian, Life of Brian, Brian Z. Nazareth,
che anche lì dietro c'è una lettura
assolutamente il discorso della montagna visto da, non si sente che stanno in fondo, no, in Life of Brian, e quindi anche in Lazzaro c'è quello che vende le noccioline, che se, diciamo, come stanno allo stadio col caffè Borghetti, avveniva esattamente la stessa cosa, era normale. Lutero quando viaggia, vede tutto quello, esatto, a Roma in Vaticano c'era proprio un mercato spaventoso di qualunque cosa, figurati se non c'erano i nocciolinari, insomma, le noccioline no, perché erano quelle, insomma,
americani, arachidi,
esatto, però arachidi, non le arachidi,
però i lupini ci saranno,
esatto, i lupini sicuramente i lupini sono biblici, quindi sicuramente le fusaglie, a Roma, esatto. No, credo solo a Roma, perché fuori non
è termine,
e quindi insomma in questa, e c'è anche Bonifacio, la lingua, la scena, l'episodio della lingua, che Bonifacio minaccia questo personaggio di appenderlo per la lingua, E il Vaticano, l'osservatore romano, legge la satira di Bonifacio, che ovviamente ha tutti i paramenti della tradizione, quindi il mantellone, il triregno, tutta la pompa estetica, tutti i parafernalia che fanno parte di quella messa in scena liturgica importantissima proprio per distanziare l'umano dal divino e quindi divinizzare di fatto il pontefice, il bacio della pantofola, insomma, la proschinesis che viene dall'Oriente e che è bizantina, tutta questa tradizione viene messa in scena da Foe e si legge che fosse una presa in giro del povero Montini. Non vero, perché non c'era nessun cioè lo era in quanto papa, cioè qualunque papa, non è che lui ce l'aveva, parlando di Bonifacio parlava di Paolo VI, qualunque papa avesse regnato, essendo in continuità
si sarebbe ritrovato citato.
Era, insomma, tra l'altro Montini abolisce la sedia gestatoria, ma lui ancora, diciamo, è portato in sedia gestatoria, perché deve il concilio, poi, per essere messo in pratica, no?
Ci sono i regolamenti attuativi, esatto, che possono durare
poi
un secolo.
Montini anche dona la tiara, il triregno, quello metallizzato
che si viene in testa
ai poveri, no? Quindi è lui che rompe, che toglie i flabelli che noi li vediamo nei bassorilievi assiri,
e che ci sono fino
sarebbero quei ventagli con le piume di struzzo, il baldacchino con il telo che copre il papa portato in sedia gestatoria, insomma, tutta questa finisce negli anni 70 del Novecento, quindi è ovvio che qualunque papa anche non ce l'aveva con Montini. È chiaro che loro dicono: ah, se l'hai presa con il papa regnante, blasfemia. Perché...
Fra l'altro, anche il papa progressista e intellettuale, oltretutto.
Sì, era diciamo già in crisi dopo la questione delle umane vite, no? Perché la pillola lui lì, diciamo, slitta.
Certo.
Però non aveva, diciamo, a parte questa scelta ortodossa, malgradita dalla cerchia intellettuale dei vescovi più attenti, che patteggiavano, dice no, questa cosa la possiamo invece perché
depotenziare,
diciamo,
in
sì,
qualche
non
modo
è, non, è, non bisogna agire in questo modo perché finiamo in un guaio. Invece lui decide, probabilmente anche giustamente dal punto di vista della linea teologica, no, di mantenere una ortodossia in questo campo, e questo lo rende inviso a quelli che lo avevano considerato un degno erede di Roncalli, che invece era acclamato. Poi Roncalli sta poco perché muore in 5 anni, sì. 58-63, quindi insomma proprio un pontificato relativamente breve, il tempo proprio di gestire l'organizzazione del concilio, l'avviamento e una serie di interventi anche importanti, perché Roncalli è il primo papa che viaggia, magari va a Regina Coeli, ma insomma,
ma intanto si muove, perché prima
sì, va a Loreto anche col treno, no va in treno, e il viaggio a Loreto in treno è un evento incredibile,
da
roba
da incom,
assolutamente, cioè tutta la ferrovia e la con il treno, quello, insomma, col vagone quello papale,
col vagone papale.
Quindi sì, per cui insomma, e lui saluta, è un personaggio che apre poi all'apoteosi dei 747 di Wojtyla nell'arco di 20 anni. Appunto, nel 77 c'è Montini, la chiesa è ancora quella conciliare, il concilio è con Montini vivo, è ancora vivo anche il concilio, è chiuso ma lo si sta gestendo, è stato dato il via libera alla nuova forma proprio estetica delle chiese. Le chiese del dopo concilio, come potete vedere a Roma,
ci siamo occupati
più volte, sono una novità, non c'era questa libertà di agire sull'architettura senza nessuna restrizione, quindi dando forme che sono poi mimetiche, perché inevitabilmente quando tu abbandoni la riproposizione di modelli arcaici
che sono sempre quelli
dopo, arrivati a un certo punto al neoclassicismo del Settecento si è sempre neogotico, neobarocco, cioè dal classicismo, dal ritorno al classicismo, quindi al romanico, all'essenza semplificata delle forme antiche, arcaiche, lì si ripercorre tutto a ritroso. Vedevo l'altra sera un documentario folle. No, il documentario in sé era pure interessante, però era divertente perché, sai, americano, no? Un documentario breve su, ma neanche documentario, una clippettina all'interno di un documentario, non mi ricordo che cavolo fosse. Comunque era interessante perché era sul restauro di San Patrizio a New York, che era tutta zozza di smog. Quindi parlava della tecnologia che usano per pulirla, molto interessante. Quindi questo era il tema, non è che. Però la voce narrante, che diciamo in italiano. Rileggeva quella originale semplicemente traducendo quella originale, parlava
non poteva
di
fare
questa chiesa
irlandese.
Antichissima, di questo capolavoro gotico. Ora San Patrizio è del 1880, quindi voglio dire il gotico era finito da 500 anni,
era neogotico,
quindi era, quella è una robaccia per noi veramente oscena, come il Sacré-Cœur di Montmartre, che è appunto
che
è una chiesa
neogotico.
No, quella è proprio una zozzeria.
Vabbè, quella devono far vedere. Abbiamo vinto noi. Facciamo la cosa più grossa che possiamo fare.
Qui sopra ci sta il sangue di dei criminali che hanno alzato la testa, comunisti maledetti.
Il problema era fare la cosa grossa.
Esattamente, per pisciare sul territorio e gettare sale fanno questo obbrobrio. Però ecco, insomma, non è neanche, diciamo, è un misto perché richiama un po'. C'è del romanico, c'è. No? Quello, ecco, è un rifare. Quindi anche San Patrizio, se la vedete, un americano medio che è ignorante come una zucca di Halloween pensa che quello è gotico, ovviamente, perché non l'ha mai vista. Ricordiamoci, no? I nostri ascoltatori lo sanno,
resto,
il 60-70% degli americani, che sono 340 milioni se non vado errato, o giù di lì, o forse anche 50, insomma, un popolo, non ha il passaporto, cioè non si sono mai mossi, perché lì la cultura è che effettivamente il posto è abbastanza grande, ci vuole una vita per visitarlo tutto, io che mi metto a fare, viaggiare fuori, prima giro, no, tutto il territorio, quindi
poi
è diffuso,
se ti resta
che
un po' di tempo ai Caraibi, che
esatto, proprio massimo le crociere vanno ai Caraibi, insomma non hanno il passaporto, forse adesso un po' è diminuito, ma fino a ieri i dati erano veramente inquietanti, era un dato un po', pochi lo citavano, ma è un dato interessantissimo per misurare,
è 3,20 c'è l'ultimissima,
per misurare insomma come si rapporta al mondo un popolo, no? Quindi un popolo senza passaporto al 60% 70% significa che non è mai uscito dal suo paese, che non è certo, diciamo, il Molise,
certo,
lo dico ironicamente, insomma.
Diciamo, i belgi probabilmente avranno avuto una percentuale di passaportati maggiore, però
ecco,
anche le dimensioni.
Quindi quello va a vedere, andiamo a New York dal profondo Texas, vede quello e per lui è gotico. Che ne sa che c'è Chartres, Colonia, Siena, parlo di diciamo duomi
conosciuti.
Esatto. No, veri poi.
Originali, veri è vero pure,
no,
quello.
Certo, no. Già hai ragione, volevo dire originali. Veramente gotici.
Veramente
diciamo,
gotici.
E quindi parlava di questo uomo come questo esempio, e diceva sporcizia di 100 anni. Ma noi col Colosseo che dovevo dire? Cioè,
però quello è pure una maledizione.
I romani ridono, insomma, quando vedono, io mi sono fatto cittadino romano, no? Quello proprio di un tempo, il povero, ma
che pensa le colonne di mondizia,
sai, e quindi insomma un po' fanno sorridere. Quindi, per cui ecco, questo tipo di modalità che fanno nella contemporaneità fino agli anni 50 rifare i vecchi stilemi dell'architettura classica lungo i secoli della storia,
finisce,
vengono
a un certo punto,
diciamo, abbandonati, e c'è la possibilità di fare di tutto. Infatti, se ci sono delle chiese di periferia, chiunque le ha viste,
quelle di Spadolini,
pensate a quella Casal Bruciato, che tutti forse la conoscono, che sembra una pagoda praticamente, ha dei richiami orientali, però è tutta cemento a vista, perché poi c'erano anche problemi che la chiesa non è che c'aveva i soldi
per fare San Pietro,
esatto, ogni volta. Capito? Quindi molte sono anche opere dove viene chiesto, guarda, questi sono i soldi, fai quello che vuoi, ma più di così non c'è, quindi molto tufo, molto cemento a vista, insomma. Però a volte anche con più soldi qualche sbizzarrisce di più, e quindi vediamo delle interpretazioni. Questo per dire che l'architettura è molto importante, perché segna poi il valico, no, che c'è nell'ingresso. Tu quando entri in una chiesa, la porta ti introduce dal mondo profano, dalla mondanità, dentro il sacro. Lì dentro dovresti provare una sensazione di esterno-interno. E quindi tutto quello che c'è lì dentro deve evocare. Non è, diciamo, facile oggi, infatti non ci riescono. Ma questo è un'altra storia. Dentro però cosa succede? Beh, le chiese vecchie, dove l'altare stava a fondo, me ne viene aggiunto uno. Quindi chiunque a Roma si faccia un giro nella Roma del centro storico,
ce ne stanno due.
E vede che ce ne sono due, perché uno è, a volte uno è invisibilmente posticcio, oppure invece è molto molto ben fatto e quindi sembra quasi d'epoca, perché viene fatto in marmo, in sintonia, dipende dalle chiese.
Con il gusto.
Esatto. Altre ovviamente che sono ex novo post concilio, quindi con il prete voltato, hanno una forma che è completamente diversa da quelle classiche. Questa è una banalità, ma fino a un certo punto. Quindi Montini amministra questo periodo, che peraltro è di costruzione, perché poi questa Roma è una Roma ancora in espansione folle, di architettura selvaggia, ma tutti i quartieri che dagli anni 60 e poi stanno espandendo sono proprio
avranno delle istituzioni religiose,
esattamente, bisognosi. Tant'è vero che in quegli anni, proprio perché c'è una capacità di espandersi superiore ai soldi disponibili, molte chiese sono in garage, in prefabbricati, perché non c'è proprio,
ci sono le risorse fisiche.
Ci vorranno altri 30 anni per completarle in alcune zone.
Come da lamentazione di Wojtyla nel 2000.
Esatto, io stesso sono stato passato in un garage.
Capito? Quando faremo la vita e le opere, già che cominciamo così, insomma, è un bell'incipit.
Purtroppo. Vabbè.
Va bene.
E quindi Dario Fo fa questa operazione. La Chiesa, ovviamente, che cosa è cambiato? Allora, dell'articolo del Vaticano, dell'Osservatore Romano, c'è in 40 anni la fine di quella conflittualità ancora residua che è di una Chiesa, ripeto, che nel 77, quando scrivono, è una Chiesa che, come stavo ricordando anche l'altra volta, Montini, che in quegli anni ha appena scomunicato Lefebvre, quindi lo scisma, c'è
anche
uno scisma
fra l'incudine e il martello.
Esattamente, quindi è una chiesa, ci sono cardinali che in quegli anni sono nati nell'Ottocento, i cardinali lì, quelli del conclave, quando muore Montini, che viene eletto prima Luciani e poi Wojtyla, che è lo stesso conclave, uno solo in un mese
cambia.
È un cinese che muore. No, non c'è, non è che ne viene nominato un altro, perché non c'è il Papa. Quindi ce n'è uno in meno, se non ricordo male è un cinese, ma ma ci posso telefonare?
E abbiamo ancora il numero di telefono, quello
accidenti.
Scassato.
Accidenti. Bene, quindi insomma c'è lo scisma, è una chiesa che una parte è totalmente sconvolta da quello che sta succedendo, quindi è una chiesa che preme insieme, quindi anche a pezzi dello Stato, che poi la DC è la destra, diciamo, politica, che vede in modo totalmente strumentale, almeno per molti, per alcuni democristiani no, ci sono dei democristiani seri, diciamo, del senso cattolici coerenti,
con un'onestà intellettuale.
Esatto, un'onestà intellettuale, bisogna dirlo, perché sennò insomma sembra, però insomma molti sono, Moro per esempio si vede dagli scritti che, diciamo, è un personaggio contorto, con una politica tra virgolette machiavellica, sempre per non fare torto al povero Niccolò, non è che le virgolette le metto,
certo,
per cui però non è, insomma, Andreotti, e infatti dice tu hai fatto il male per tutta la vita, insomma, e dice il mio sangue ricade su, insomma, quindi anche biblico alla fine diventa, insomma, è meraviglioso, la tragedia lì sul piano letterario, io lo dico, ormai sono passati 40 anni, no, leggendo come si leggono le lettere di un autore, di un personaggio storico di 500 anni fa, sono lettere interessanti, perché un uomo di potere che dice ed è veramente appunto un cattolico che vive il cattolicesimo con un'onestà intellettuale, quindi ci sono, però viene usata questa macchina per lo scontro politico. Infatti durante quel periodo c'è il primo governo di Solidarietà Nazionale con l'appoggio dei comunisti di marzo 77, quindi insomma siamo proprio
nell'occhio del ciclone.
Esatto, quindi quella chiesa non c'è più, proprio perché non c'è più neanche la politica di allora. E quindi in questo scenario la Chiesa si è autonomizzata, ha fatto il balzo definitivo nella modernità, mantenendo la barra dritta, questo sia chiaro, io non mi fraintendete perché è facile.
L'abbiamo spiegato mille e una volta.
Ecco. Spero che i nostri ascoltatori, quelli più fedeli, però appunto, cosa c'è di interessante? La base, quella cosa finale che hai letto, i poveri. Quindi lo senatore romano che fa? Dice la nuova linea in questo momento del pontificato, che è quella sui poveri, perché Francesco, insomma, il nome non è che l'ha preso, ce ne stavano 6.000 diciamo di nomi, detto, l'ha preso e lo sta praticando. Il fronte
del Papa,
il fronte, diciamo, chiamiamolo politico-culturale, perché lui lì parla in modo molto forte di lavoro, di sfruttamento, ha fatto delle dichiarazioni che hanno sorpreso anche gli intellettuali, usiamo il termine, e ovviamente poi il piano teologico no, perché sul piano teologico non ha modificato di nulla. Chi lo attacca è, appunto, c'è una politica che lo attacca, ma sono le scorie di quella politica degli anni 70 in fondo, e infatti non costituiscono un pericolo, la Chiesa non se ne preoccupa minimamente, e lo vediamo da questo articolo che è totalmente aderente alla cultura che si è consolidata nell'equilibrio tra sacro e profano, e quindi nel ruolo della religione nuovo post Mani Pulite,
permettendosi il lusso di dire non è antireligioso, è anticlericale.
Esattamente.
Perché c'è una ragione.
E quindi loro ammettono di essere, anche peccatori, perché nel frattempo qualche scandaletto
ce l'hanno avuto pure loro
in questi 40 anni, da lo IOR, la questione dei preti così con i bambini, non proprio.
Insomma, ce ne sono svariati.
E quindi tutto questo ha dato dei colpi che la Chiesa incassa con intelligenza e razionalità,
e con l'atto di contrizione.
Esatto, mica accuse così. Bla. Chi l'attacca sbraitando non va da nessuna parte, no?
Ma anche questo, diciamo, mille e una volta.
Quindi ricordiamocelo, no? Perché se no non serve a niente, perché è una roba un po' più raffinata. E quindi il pauperismo viene accusato, perché da destra dicevano, no, questo ci mette in discussione la ricchezza, però in fondo
quello così diceva
la cruna del lago, quindi quella è la roba, e quindi lui viene accettato e gli viene imputata la malizia dell'avvoltoio, perché il cattolico sta là sul letto di morte, in questo caso non c'era, e allora parla post mortem, facendo una forzatura. Questa sì è la classica loro violenza, ma come dire, li disegnano così.
No?
Cercava Dio,
e se non l'ha trovato forse anche un po' colpa nostra.
Ah certo, quindi questa è l'ala martiniana, no? Quella, dico, il cardinale Martini, quindi c'è un'impronta gesuitica dentro il Colossiatore Romano, e quindi ecco la novità dell'articolo di oggi rispetto a quello che avevamo letto l'altra volta, che sembra veramente del Medioevo, insomma, no? Le parole sono anche divertenti lette oggi, perché la ferocia fa sempre piacere leggere.
È totale. Modo.
Adesso ti dispiace un po', hanno perso quella verve.
Meglio così, si vive più tranquilli.
Quindi ci vediamo venerdì prossimo con nuovi scenari. Torniamo al dialogo che avevamo iniziato l'altra volta, certo, sul Papa attuale regnante.
Benissimo.
E magari poi una battuta sul Murales.
Sì. Perché c'era anche l'arte,
e anche McDonald's.
Abbiamo fatto teatro, McDonald's, c'è da divertirsi, c'è l'arte, insomma. Anche
a venerdì
prossimo,
venerdì,
ne avremo
venerdì,
di molto.
Salvo meteori
eccetera.
E
fra poco il GR invece, quello c'è di sicuro, cioè che il meteorite non ce la fa venire così veloce.
Il meteorite non è così, lo vedremo arrivare.